334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
E io saluto a Radio Fly Mariano Sabatini. Ciao, buongiorno e bentornato a Radio Fly.
Buongiorno, sempre con grande piacere tuo ospite.
Mariano Sabatini, lo ricordo ai nostri ascoltatori, oltre che scrittore, è giornalista e autore di programmi televisivi, radiofonici di successo, premio Flaiano opera prima con L'inganno dell'Ippocastano, ma questa volta Mariano Sabatini su Radio Fly ci parla del suo ultimo libro, Una cagnolina non vola mica, uscito per Chiare Edizioni, bravo, farlo vedere tu, una storia per bambini, una storia simpatica, divertente, commovente, con delle bellissime illustrazioni che sono di Giorgia Farnesi. Il libro, Mariano, è, lo dico così brevemente, dopo magari tu entri nei dettagli, è la storia appunto di Amy, questa cagnolina, dei suoi fratellini. Cominciamo proprio dall'inizio, dal momento in cui sono tutti nella pancia della mamma, fino a un momento drammatico per questa cucciolata che verrà buttata in una discarica, ma poi c'è anche l'incontro con Marco, un susseguirsi di eventi, avventure, disavventure che la stessa Amy appunto racconta in modo divertente, commovente, molto accattivante. Perché un libro per bambini, Mariano?
Ma forse perché sono rimasto bambino un po' anch'io, perché sono molto grato a quei libri di quando ero bambino che mi toglievano la paura di dormire, perché sono stato indotto dalla mia amica Raffaella Spaziani a portare a termine questa storia che avevo iniziato e che era rimasta lì. Non frequente per me iniziare cose e lasciarle a metà. Evidentemente non era il momento giusto, però nel momento in cui il figlio di Raffaella si accingeva a fare la cresima, lei se l'è ricordata quella storia che io le avevo fatto leggere in abbozzo e mi ha intimato di terminarla. In un'estate torrida l'ho fatto, e il libro è molto piaciuto a chi l'ha letto, anche a molte amiche insegnanti, tutte le mie amiche del liceo, Claudia Rossetti che insegna la primaria, varie altre maestre, e mi hanno detto che poteva essere come utile supporto e veicolo di messaggi importanti. Per cui l'ho terminato, l'ho voluto affidare a un giovane editore, giovane come marchio, abbastanza effervescente, e che mi ha lasciato grande libertà anche nella scelta della illustratrice Giorgia Farnesi, che ho fatto un po' penare perché lei ha un altro stile e io invece volevo qualcosa alla Beatrix Potter, e quindi anche le illustrazioni piacciono molto e stanno inducendo gli acquisti, tanto che a pochi giorni dall'uscita il libro è già in ristampa.
Bello, questo mi fa davvero molto piacere. Volevo riprendere appunto i temi che si possono ritrovare nel libro, no? Dicevi di quello di cui ti hanno detto anche le tue amiche insegnanti. Dentro ci possiamo trovare dal tema dell'accoglienza all'accettarsi per come si è, alla rivincita, al tema della diversità. A che potere anche può avere la mente? Insomma, in qualche modo, se prestassimo più attenzione, gli animali potrebbero anche insegnarci molte cose, Mariano.
Beh, questo ce lo dicono anche le fiabe classiche, no? Da Fedro e Esopo, ma poi anche i fratelli Grimm, tutte le fiabe che hanno visto gli animali. In questo non sono stato molto originale. Gli animali ci migliorano la vita, ce la complicano, ma ce la migliorano anche perché ci mettono a contatto con il nostro lato migliore. Questo se siamo empatici, affettivi, perché poi ci sono anche tanti gaglioffi che prendono gli animali e li maltrattano, ed è una cosa che io non riesco a sopportare. La violenza nei confronti degli animali, qualsiasi animale sia, mi sconvolge, perché gli animali non provano cattiveria, hanno degli istinti anche ferini, di aggressività, ma l'aggressività è un valore, mi ha insegnato la mia psicoterapeuta, cioè serve a ridefinire i confini. Tant'è vero che i cani, se ci avete fatto caso, quando sono al guinzaglio tra loro sono abbastanza mordaci e appunto aggressivi, perché si sentono anche responsabili dei padroni. Se sono liberi si comportano molto più, diciamo così, civilmente. E io penso di avere una dote empatica che mi viene anche dal mestiere di giornalista, di scrittore, perché suggo dalla realtà e dall'umanità che mi di volta in volta mi è dato di contattare, e l'ho fatto anche con questa cagnolina che è arrivata a casa nostra 8 anni fa per volontà delle mie figlie, e ho cominciato ad osservarla, perché io ho sempre amato gli animali, però penso che da adulto ho affinato delle qualità di accudimento e di osservazione e di capacità di assorbire quanto di meglio un essere vivente può dare. E quindi vedevo questa cagnolina piena di paure per le traversie che aveva vissuto, e la guardavo osservare gli uccelli che con un balzo e dispiegando le ali vanno via dalle situazioni che non gli aggrada e non gli aggradano. E quindi ho immaginato, qui c'è lo spunto fantastico, che lei volesse volare. Io definisco questo libro un'autobiografia a 4 zampe anziché a 4 mani, perché è Eimi che si racconta, Eimi che in greco significa io sono, e mia figlia ha pensato di darle questo nome, e io penso che sia abbastanza adatto, perché per una cagnolina che era abbandonata pochi giorni dalla nascita, ha vissuto grandi angosce, dire, sentirsi appellare io sono in tutta la sua vita è una bella testimonianza di personalità e di esistenza forte. Quindi, e immaginato che volesse volare.
Eimi esiste davvero, Mariano?
Certo, Eimi esiste davvero ed è effigiata nella bandella di copertina, eccola qua, quella bianca, crema, e ha 8 anni. E arriva a casa mia a 2 mesi e combina un sacco di guai, come tutti i cuccioli, soprattutto si mette nei guai lei, perché mangia una gomma da masticare, quindi deve essere portata dal veterinario. Lei racconta tutte queste cose. A un certo punto della permanenza in casa, dopo un po' di anni, quando tutto le sembra più così sereno e acquietato e normalizzato, arriva un demonietto di nome Potter, che è quel cagnolino tricolore che vedete qua. Sono entrambi cagnolini salvati dall'abbandono. Potter viveva in quello che viene definito un catoio in Calabria, un fondaco, uno sgabuzzino, non so come definirlo, da circa 6 mesi con i fratellini cuccioli, e abbiamo deciso di prendere anche lui, perché io se potessi li prenderei tutti, sempre cani trovatelli e salvati, per lo più meticci, cioè quei cani che sono caratterizzati da assenza di razza ma le contengono tutte, i cani Macedonia, quelli che dimostrano la grande fantasia che ha la natura, rendendo queste bestiole un po' più forti di quelle di razza, perché ogni razza poi ha le sue patologie di specie, mentre invece quelli di razza sono, contrariamente a quello che si dice, animali più malleabili, più facili anche da assistere, per lo più. E io trovo immorale spendere 1500 euro per un cane che magari poi si abbandona, mentre invece con quella stessa cifra se ne possono salvare veramente tanti, perché io ho avuto Eimi con 50 euro di contributo per il trasporto dalla Puglia e 30 euro per Potter dalla Calabria, quindi pensate un po'.
Certo. Senti Mariano, tra l'altro appunto hai un grande merito nella scrittura di questo libro, perché sembra davvero che tu sia entrato nella testa, negli istinti veri della cagnolina. Li descrivi in una maniera incredibile e anche affascinante per questo la lettura del libro.
Quello che dicevo prima, io per tutta la vita ho bramato i cani, ne ho avuti da bambino un cocker che mi era stato regalato però da una cucciolata che nessuno voleva, e era tremendo e non ero pronto e l'abbiamo dovuto affidare ad un'altra famiglia. Poi ho avuto una barboncina che mi è stata regalata a 10 anni per la comunione e è vissuta con noi 12 anni e a 22 anni ho visto mio padre, io avevo 22 anni, piangere per la morte di questa cagnolina che si chiamava Lara, e ho giurato a me stesso che non avrei mai più preso animali, finché poi le mie figlie mi hanno intimato di prendere Amy. E forse era arrivato il momento di misurarmi di nuovo con un affetto che ha in sé, purtroppo, per il corso naturale delle cose, iscritto la data di fine, perché i cani purtroppo vivono naturalmente meno di noi. Poi magari io tra 6 mesi schiodo anch'io, ma mi spiacerebbe però lasciare loro. C'è chi dice che un cane vive meno del padrone perché non vuole vivere l'abbandono del padrone, perché Conrad Lorenz, che io leggevo da bambino l'Anello di Re Salomone come se fosse una Bibbia, dice che il cane non ha interesse ad altro che al padrone, non gli interessano gli spazi dell'appartamento, sì, è contento quando lo portate fuori a camminare, a correre, io lo faccio tutti i giorni a Villa Panfili, ma se vivete con un cane o con un gatto, credo, vi renderete conto che quello che loro vogliono è la contiguità con il padrone, con i padroni. Loro scelgono una persona di riferimento, ma sono affezionati a tutti i componenti della famiglia, del nucleo.
Certo.
E io li ho sempre osservati con interesse, con ammirazione, con amore puro. E quindi ho fatto solo questo, quello che poi faccio per i personaggi dei miei romanzi, perché a me gli esseri viventi a debita distanza mi piacciono.
Senti, Mariano, cosa ti auguri, vorresti che arrivi ai bambini dalla lettura di questo libro?
Quello che sta accadendo, perché ho già fatto degli incontri nelle scuole e altre mi stanno chiamando e spero che sempre di più accada, che lo leggano, che si appassionino, che comprendano il potere dell'empatia, dell'affettività, dell'accoglienza, l'importanza vitale della differenza, della diversità che è sempre un valore. I miei Potter sono unici, perché come si dice, la pecora nera non è diversa, sono tutte le altre pecore che sono uguali. E loro sono unici perché appunto nascono dall'incrocio di specie diverse e sono irreplicabili, non ci sono altri cagnolini come loro. E me stessa deve accettare, quando arriva Potter, che è un carattere affatto diverso dal suo, allegro, aperto verso gli altri cani. Amy non si sente cane, ma questo dico nella realtà e quindi anche nella storia, ha difficoltà a rapportarsi con gli altri
molto
cani,
umana, lo dice,
sì,
proprio
molto umana, perché non ha vissuto quello che Lorenz ha definito l'imprinting, no? L'apprendistato della mamma è stato tolto e quindi per lei non esistono gli altri cani. Però quando è arrivato Potter ha dovuto, come dire, rimodularsi, ha notato, questo è proprio nella realtà, che lui correva, andava incontro agli altri cani, e vedo che timidamente lo fa anche lei. Adesso è una signorina di 8 anni, ma insomma è un'età considerevole per un cane, però insomma si è fatta contagiare da questa novità. Ecco, la lezione è questa, se vuoi chiamare questa una fiaba, la morale è questa, oltre al fatto che c'è questo elemento della fantasia, perché lei vuole volare, ma Marco, il protagonista, che poi sarei io, le dice, ma una cagnolina non vola mica. Ma non certo. È mai mica vero, perché si può volare anche con la fantasia e lei continua a farlo, perché puntualmente quando andiamo a Villa Panfili lei corre insieme ai gabbiani, alle cornacchie, e io mi aspetto un giorno o l'altro di vederla spiccare il volo.
In questo desiderio, che anche questo, come dicevi, è molto umano. Tra l'altro io colgo l'occasione per sottolineare, sono sicura che sei d'accordo, visto che ci avviciniamo al Natale, no? E in questo periodo magari qualcuno sta pensando anche di regalare un cucciolo, pensiamo anche che poi arriva anche l'estate, insomma è sempre una cosa da fare.
Io facevo vedere la copertina, perché no, arriva il Natale, si può regalare anche una cagnolina non vola mica.
Quello assolutamente l'avrei detto alla fine, però questa è una cosa...
Sì, è fondamentale. I cani vivono poco, purtroppo, io soffro già adesso, e quindi, però vivono almeno 15, 16, 17, se stanno bene anche 18, arrivano a 20 anni. Se stanno particolarmente bene, però sono 20 anni. Se noi pensiamo che la vita media umana qual è, se ci si dà un affetto profondo, puro, come quello con un animale, deve essere per la vita, perché la sofferenza più grande per un animale è stare lontano dal padrone, come dicevo prima.
Assolutamente. Senti, ma il tuo commissario Leo Malinverno è in vacanza?
Non è un commissario, è un collega giornalista tuo e mio, e il commissario, il vicequestore, è il suo amico Jacopo Guerci. Non è in vacanza, sta lavorando a un'inchiesta, ma diciamo il suo sparring partner Sabatini è un po' impossibilitato in questo momento, però sta tornando, dai.
Ecco,
intanto è andato molto bene in Francia l'inganno dell'ippocastano, l'Imposture du Marronnier, e adesso credo che tradurranno il secondo Primo Venne Caino. Sono sempre romanzi che gli ascoltatori amati da me di Radio Fly, e in particolare di Gloria Peruzzi, possono procurarsi e leggere.
Assolutamente, anche perché tornando al Natale, regalare un libro è sempre un bellissimo regalo. In questo caso noi possiamo ricordare il libro che abbiamo presentato questa mattina con Mariano Sabatini. Lo puoi fare rivedere anche?
Sì, Mariano? Ne faccio vedere due. Questo è Una cagnolina non vola mica, di cui abbiamo parlato, pubblicato da Chiara Edizioni, si trova facilmente su Amazon oppure ordinandolo presso la vostra libreria di fiducia, con i disegni bellissimi di Giorgia Farnesi. Poi era uscito anche questo, Scrivere è l'infinito. Non riesco a metterlo a favore di camera, metodi, rituali, manie dei grandi narratori, per Vallecchi Firenze, quindi una casa editrice legata al vostro territorio, e in cui racconto appunto i metodi, i rituali, le manie dei grandi narratori, Camilleri, Faletti, De Cataldo, Carlotto, Carofiglio, Lansdale, Diver, tantissimi scrittori, oltre 100, osservati nella loro quotidianità.
Ecco, grazie Mariano Sabatini, grazie, è sempre un piacere averti con noi. A presto.
Abbraccio e buona giornata.
Ciao.
Radio Fly, le ali della tua musica.